Quando vuoi. Allora, iniziamo. Grazie di essere venuti. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno accettato l'invito di Forum PA e l'invito di Cittalia. Il titolo di questo incontro è Agenda Urbana e Pommetro. Cosa succede in città? Senza punto interrogativo, quindi insomma. Mettiamoci il punto interrogativo. Cosa succede in città? Il titolo non è mio, di Paolo Testa, ma non è male. Nel senso che la giornata di oggi è dedicata proprio al tema dell'agenda urbana, cioè dell'insieme di politiche dirette ai poli urbani e alle aree metropolitane in particolare. E, proprio per mettere anche il punto interrogativo, vi dico subito che facciamo un piccolo cambiamento del programma, nel senso che dirò qualcosa come introduzione e poi passiamo la parola direttamente alle città, che così ci risponde, cioè che succede in città, possiamo poi fare un lavoro, quindi, come si dice, bottom up, e poi gli interventi li mettiamo in conclusione. L'agenda urbana, il tema è un tema importante non da oggi in tutto il mondo e anche in Europa. Adesso è diventato un tema importante anche nell'agenda nazionale. Noi non abbiamo un'agenda urbana come paese, nel senso che esiste un'agenda urbana europea, è anche sancita da una risoluzione del Parlamento del 2011. Abbiamo però avviato anche noi un lavoro interessante e promettente sul tema delle città metropolitane. Dal punto di vista nazionale è stato anche istituito un comitato interministeriale per le politiche urbane e lo scorso anno c'è stato anche un documento per le politiche urbane che presentò l'allora ministro Barca. L'agenda urbana è vista come un coordinamento delle politiche messe in atto dalle diverse amministrazioni e dirette alla realtà urbana, quindi le politiche statali, le politiche e anche le politiche regionali. Un processo di coordinamento anche fra le politiche nazionali, quindi quelle sostenute da fondi nazionali, e le politiche di coesione territoriale. E poi anche, e qui entriamo anche nel contesto di questo periodo, un coordinamento tra le politiche di sviluppo urbano e le politiche istituzionali che promettono di dare una nuova infrastruttura istituzionale alle realtà metropolitane. Quindi questo è quello che deve convergere dentro un'agenda urbana, che è importante perché poi ci serve anche qui a rispondere a due domande. La prima è: come immaginiamo le nostre città fra 10 anni? E per rispondere a questa domanda dovremmo anche rispondere alla domanda: quali sono le città che servono all'Italia? Cioè, un paese come il nostro, un sistema paese come il nostro, per poter rispondere a delle sfide difficili, di quale città ha bisogno? Essendo le città, come sappiamo tutti ormai, nei paesi avanzati e in un qualche modo anche in quelli meno sviluppati, da un lato i principali motori dell'innovazione, luoghi in cui si concentra ormai sia la produzione che il cambiamento, essendo anche i principali poli della globalizzazione. Se guardiamo la globalizzazione, è un infittirsi, un potenziarsi di relazioni fra città, soprattutto, sono i poli della rete della globalizzazione, però le città sono anche i luoghi in cui si concentrano anche i principali problemi sociali. Sono ormai un concentrato, dunque, da un lato di grandi opportunità, dall'altro di problemi. Quindi la novità, diciamo, da un certo punto di vista è quella che anche in agenda nazionale questo tema ormai c'è. Ci aspettano mesi impegnativi dal punto di vista della realizzazione delle città metropolitane. Se qualcuno di voi ha visto, insomma, ha fatto l'agenda delle scadenze per arrivare all'inizio del prossimo anno a avere a disposizione nuove istituzioni nel nostro paese, è un'agenda fitta. Naturalmente la legge Delrio non è che introduca le città metropolitane, perché ahinoi le città metropolitane sono nel nostro ordinamento dal 90, La novità però è che questa volta ci sono dentro un sistema di norme che in effetti ne prefigurano una concreta fattibilità, almeno dal punto di vista istituzionale. Ed anche perché si inquadrano in un clima di cambiamento istituzionale complessivo, che è un clima di forte, da un lato semplificazione e dall'altro rafforzamento del livello delle autonomie locali. Mettete insieme la creazione delle 10 città metropolitane più le 4 delle regioni a statuto ordinario, abbiamo 14 enti che hanno certamente una maggior forza, una maggiore concentrazione di competenze e di punti di responsabilità. Aggiungete a questo la riforma delle province, che non è meno importante, quindi che li prefigura come enti di area vasta, e seppur come enti di secondo livello, e il panorama del sistema delle autonomie locali, che prima aveva più di 8.000 comuni, tutti con lo stesso ordinamento, oggi può disporre di 100 punti di caduta fra città metropolitane e questo, che ci danno una conformazione delle autonomie locali molto diversa e che ci danno anche un'altra immagine di quali possono essere i processi di implementazione delle politiche nazionali. Cioè anche le politiche nazionali oggi possono avere a disposizione un'infrastruttura delle autonomie locali che rendono molto, molto più semplice i processi anche di cooperazione fra comuni. Pensate in che modo possono essere ridisegnati e rivisto il tema dei piccoli comuni, sia attraverso l'area metropolitana che attraverso. Quindi una grande opportunità da cogliere, e su questo è importante che ci sia una consapevolezza fin d'ora che per realizzare le riforme servono politiche di accompagnamento e anche politiche di reti fra città. E poi abbiamo un altro aspetto importante, che è l'ingresso delle città metropolitane all'interno del nuovo ciclo delle politiche di coesione, nelle quali è previsto appunto un programma nazionale sulle città metropolitane, con una dotazione complessiva, compreso il finanziamento, circa 1,1 miliardi, e con all'interno anche degli importanti elementi dal punto di vista anche del contenuto, il paradigma delle smart cities applicato per lo sviluppo urbano, il tema importante della social innovation, cioè anche in questo senso c'è una corrispondenza con l'agenda urbana europea. Anche le nostre città dovrebbero diventare città appunto intelligenti, sostenibili e inclusive. Quindi un quadro che ci fornisce delle prospettive promettenti. Però devo dirvi che dal punto di vista, quindi oltre che dell'inserimento di un programma nazionale, c'è anche un'innovazione di metodo, che mi sembra che è importante, cioè il fatto di costruire anche i contenuti delle azioni partendo dalle città, quindi partendo dai loro bisogni, anche dei progetti che avevano in cantiere. Questo ci dà un potenziamento dal punto di vista della rilevazione della domanda reale e ci dà anche delle prospettive di fattibilità e di velocità esecutiva maggiori. Ma c'è anche di più, forse, c'è la possibilità che questa esperienza, se funzionerà, e sono convinto che funzionerà, sia anche un prototipo, una prepista, cioè può servire anche nel corso dell'attuazione complessiva delle politiche di sviluppo da grande polo aggregatore. Tenete conto che, come tutti sanno, ecco, abbiamo visto che la riforma del Rio ci dà una semplificazione, un rafforzamento del sistema delle autonomie locali. Anche dal punto di vista delle politiche di coesione abbiamo bisogno di qualcosa che semplifichi e dia robustezza, nel senso proprio che dobbiamo fare i conti con una frammentazione dei progetti che conosciamo. Perché se noi guardiamo, e qua ho i dati, IFEL, la Fondazione dell'ANCI, sta preparando un nuovo rapporto appunto sulla sui beneficiari del ciclo 2007-2013 sui PON, dei POR, dei POIN, sul FESR. Se io vi dico che i comuni attuati, i progetti attuati dai comuni capoluogo, quindi sono 239, cioè abbiamo un numero già elevato. Se poi vi dico che se prendiamo le intere aree metropolitane siamo a 1870, il numero diventa già elevato. Ma se invece che l'attuazione vediamo dove sono localizzati i progetti del ciclo, ecco, se guardiamo dentro queste aree i progetti localizzati sono 10.000. 325. Naturalmente sono progetti, 10.325 progetti nelle attuali, localizzati, naturalmente attuati per un quarto dai comuni, per un altro quarto dalle regioni, per un altro 20% da altre amministrazioni e per il 30% nelle imprese. Allora, se vediamo questo, come devo dirvi, se noi pensiamo che sia 1,1 miliardi, le risorse destinate possono anche sembrare non tantissime. L'anno scorso gli importi corrispondenti ai progetti attuati nelle città metropolitane era di 1,737 miliardi. Se guardiamo i progetti attuati nelle aree metropolitane, stiamo a 2,934 miliardi. Se guardiamo a tutti i progetti localizzati nelle aree metropolitane, stiamo a 7,124 miliardi. Allora, oltre a lavorare a partire in questo modo sui progetti relativi al PON, è chiaro che quella sfida è anche quella di trovare dei punti che siano anche dei punti che da un lato facciano da apripista e dall'altro possono essere nel corso anche degli attrattori. Se dimostreranno di avere oltre a una rispondenza ai bisogni reali delle città, anche una capacità e una velocità di attuazione che sia forte. Allora, questo un po' rapidamente è il quadro nel quale ci troviamo. Non l'avrete vista perché non sono piccole, questi sono i numeri che abbiamo preparato. Sono numeri interessanti, guardateli, perché effettivamente mettono in luce come veramente anche le città italiane. Adesso, naturalmente, 10 città metropolitane sono tante, su questo c'è scritto, ho scritto anch'io, probabilmente le città metropolitani standard europeo sono molte meno, va bene, d'accordo, però la cosa importante, questa però sono ragionamenti, però la cosa importante è della riforma istituzionale è aver introdotto finalmente un meccanismo che supera l'uniformità amministrativa, cioè aver introdotto nel nostro ordinamento l'uniformità, questa ce la portiamo dall'Unità d'Italia, d'altra parte gli stati unitari si fanno così anche asfaltando le differenze e va bene. Il problema è che ce la siamo portata abbastanza a lungo, no? Ordinamenti che vedono appunto Roma e Milano con lo stesso ordinamento dei comuni più piccoli, anche di quelli piccolissimi sostanzialmente. Qui c'è un meccanismo che comunque mette a disposizione delle città metropolitane di stazza europea, ma anche delle città che sarebbero catalogate a livello internazionale come mid-size cities, cioè di città medie, però mette a disposizione degli strumenti di governo molto forti. Mettere a disposizione strumenti non vuol dire cambiare per forza le cose, questo sarà in mano alle città, a quello che realizzeranno. Insomma, è il momento in cui le norme sono risorse a disposizione di chi agisce, a volte vengono colte, a volte no, quindi si apre una fase nella quale c'è un impegno nazionale di tutti, anche dell'ANCI naturalmente, a spingere a mettere in rete le città, ma che è certo una grande sfida che si realizzerà localmente. Tenendo fede quindi a questo approccio che è insieme di garantire un quadro nazionale per azioni che saranno locali, io appunto invertendo precederei gli interventi dei rappresentanti delle città che hanno funzioni importanti proprio nella programmazione delle loro amministrazioni, per vedere da questo punto di vista quali sono le idee che hanno messo in campo e cosa vogliono fare. E poi casomai su questa cosa possiamo fare un intervento invece come reazione nazionale. Allora, io qui ho in programma, inizierei così, comincerei con Attilio Auricchio, direttore generale del Comune di Napoli. Andiamo lì. Perché Napoli a fine anno supererà i 3 milioni di abitanti. Quindi è fra quelle città che c'ha veramente raggiunge uno standard elevato. Vediamo che ne pensano.
Grazie. Buongiorno.